E allora buonasera a tutte e a tutti, compagne e compagne, fratelli e sorelle all'ascolto. Questa qui è Radio Onda Rossa, è Entropia Massima, Libera Scienza e Libero Stato. Oggi è il 30 gennaio, in questo momento molto complesso per la vita di tutti quanti, in cui insomma le notizie che ci arrivano e che di cui si fa vettore la radio non sono mai piacevoli, a partire da quello che è successo sabato e quello che sta succedendo con la vicenda Cospito, che seguiamo dai microfoni della radio. Però oggi noi come nostro mandato continuiamo a cercare di parlare di scienza. L'abbiamo fatto tante lo facciamo sempre, l'abbiamo fatto tante volte. Quest'anno ricordo che avevamo deciso all'inizio dell'anno di evitare un po', di metterci un po' di lato noi come raccontatori, e invece rivolgerci sempre di più ai protagonisti della ricerca scientifica in Italia. In particolare abbiamo avuto l'ambizione di far scrivere agli invitati il manifesto della libera scienza, e quindi abbiamo raccolto finora 5 elementi. Uno era addirittura il rapporto col sogno del primo ospite che abbiamo invitato, poi il secondo ospite ci ha parlato di scienza open source, quindi open science. Molti si sono concentrati sulla riduzione della proliferazione di bandi, del fatto che la ricerca scientifica è imbrigliata da meccanismi che la costringono a cercare continuamente finanziamenti e quindi a inseguire in qualche modo i bandi di ricerca, e poi qualcuno si era concentrato sulla necessità di un'informazione scientifica corretta e rispettosa, senza evitare derive finalizzate, quindi senza evitare informazioni veicolate apposta per per aumentare la propria visibilità o proprio per ottenere finanziamenti. E oggi torniamo a parlare di scienze, lo facciamo un po' più, cioè oggi facciamo proprio il botto, non so come dire, e quindi alziamo il livello. Evidentemente c'è bisogno di approfondire sempre di più, e quindi io, senza fare tante storie iniziali come al solito, tanto poi ci sarà modo di interloquire, lascio la parola al comandante Dante Jacopo, che ci introduce il nostro ospite di oggi.
Buonasera a tutti e a tutti.
Sì, aspetta. Ecco qua, adesso ti ho acceso.
Sentite, buonasera a tutti e a tutti, come al solito, bentornati, ben risentiti, ben sintonizzati di nuovo. Grazie Lorenzo. Sì, insomma,
siamo diventati oggi dei DJ fantastici, sembriamo proprio,
Oggi l'hai detto, abbiamo un ospite molto importante, non peraltro per i diversi ruoli che ha ricoperto e che ricopre tutt'oggi. Riprendiamo il filo del discorso sul rapporto appunto della ricerca, perché lui è un grandissimo scienziato e non solo, si trova a occupare dei ruoli di dirigenziali di alto livello che comportano anche decisioni importanti a livello di organizzazione della società, quindi è un'ottima, diciamo che in questa sera è un'ottima occasione appunto per parlare di come la ricerca influenza la società e come la società influenza la ricerca. In questo caso abbiamo un esempio molto importante. Allora io introduco subito l'ospite. Stasera abbiamo il professor Carlo Doglioni, ormai famoso per una serie di questioni purtroppo drammatiche. L'avete visto tante volte in televisione, l'avrete visto durante i vari terremoti che purtroppo sono stati dall'Aquila in poi. È presidente dell'INGV, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è professore ordinario di geodinamica alla Sapienza, è un personaggio importantissimo a livello nazionale, perché insomma leggo.
No, è vero, anche se esame ho dovuto sostenere su.
Ho sotto gli occhi il suo curriculum, così giusto un riassunto del curriculum. Però insomma è membro dell'Accademia dei Lincei, è membro dell'Accademia Nazionale delle Scienze, detta dei 40, che poi ogni tanto ne sono un po' di più, membro dell'Accademia Europea, membro dell'European Academy of Science and Arts, eccetera. Insomma, è stato professore in visita in vari istituti internazionali, dalla Columbia University a Oxford, eccetera eccetera, adesso non sto ad allungarmi. Carlo è qui con noi, non è neanche in collegamento telefonico, abbiamo il privilegio di averlo in studio, quindi lo interroghiamo subito, poi facciamo subito le prime domande,
perché interroghiamo la radio,
è anche una specie di interrogatorio questo. Perché vogliamo sapere. La prima cosa, ecco, noi intanto buonasera Carlo,
grazie a voi di avermi invitato.
Grazie per essere venuto. Potremmo discutere e parlare di tutta la ricerca scientifica che hai fatto, delle varie scuole, perché hai avuto un ruolo importantissimo appunto nel campo della geologia, però non entriamo in dettagli su questi, diciamo le tue idee, anche quello che si è sviluppato appunto a valle di queste tue idee hanno avuto una risonanza molto forte nel campo della geofisica. Però noi ti abbiamo invitato soprattutto, come diceva Lorenzo, adesso perché tu ricopri un ruolo fondamentale in Italia, che è quello di presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, e come sappiamo ormai adesso è un po' scemato, per fortuna non abbiamo avuto ultimamente terremoti tragici, però insomma in questi ultimi anni ci ricordiamo benissimo di tutte le varie tragedie che ci sono state. Io sono abruzzese, quindi il terremoto dell'Aquila, di Amatrice, di Norcia, e tu spesso comparevi in televisione e davi delle spiegazioni in qualità di presidente. Una delle prime domande che ti faccio è appunto l'INGV, un istituto innanzitutto nazionale di ricerca, quindi è statale, dello Stato, si occupa di ricerca in campo geofisico, di geologia, vulcanologia, eccetera eccetera, serve per prevenire i rischi. Ovviamente si fa un lavoro di ricerca, però questo lavoro di ricerca è anche un lavoro strettamente collegato appunto con gli enti per la sicurezza italiana, la protezione civile, la politica, quindi l'INGV deve dare delle indicazioni. Ecco, allora, qual è la vita del ricercatore all'interno degli NGV? Come si amministra, ecco, questo spirito libero del ricercatore nella ricerca con questa stretta esigenza, contingenza anche insomma sociale e politica? Ecco.
Grazie. Penso che vorrei partire dalle stelle, che noi guardiamo in alto perché pensiamo che lassù ci sia il paradiso e sottoterra ci sia l'inferno, e questo secondo me ci preclude il fatto di quanto sia importante invece studiare la Terra, di quanto sia un elemento vitale per noi, tanto è vero che il nostro corpo è fatto di atomi del mantello terrestre, quindi dovremmo essere più consapevoli che studiare la Terra vuol dire anche studiare noi stessi, capire e avere un rapporto diverso con la natura. Ora, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia appunto ha come mandato, è un ente di ricerca, e ha come mandato quello di fare ricerca nelle geoscienze, a tre dipartimenti: terremoti, vulcani e ambiente, quindi noi ci occupiamo anche di questioni legate al riscaldamento globale, l'innalzamento del livello dei mari, il vento dello spazio, ci sono tantissimi aspetti che hanno delle ricadute, per esempio nel quotidiano, la geochimica, per esempio i gas che vengono emessi dal sottosuolo, in che modo questo possa influire anche sulla qualità della vita. Ora, l'INGV è una grande realtà, ovviamente, che in cui io mi sono di passaggio, nel senso che è iniziato un percorso già a metà dell'Ottocento, quando è nato l'Osservatorio Vesuviano a Napoli, è l'accoglienza di tanti istituti, l'Istituto Nazionale di Geofisica fondato da Guglielmo Marconi nel 1936, quindi è una realtà veramente ricca di storia, di grandi ricercatori, e ha come finalità quella di fare ricerca di base, però come dicevi ha il ruolo, come è scritto nel codice di protezione civile, di struttura operativa del sistema nazionale di protezione civile, quindi ha delle finalità che sono legate con le sue infrastrutture di ricerca e con i suoi ricercatori, quelle di dare le informazioni più precise e più veloci possibili in caso di eventi, e possibilmente anche con delle capacità previsionali. Ovviamente oggi non siamo in grado di prevedere i terremoti, ma abbiamo delle informazioni, per esempio, che ci possono essere utili per prevedere forse in futuro delle eruzioni. In futuro forse avremo degli elementi anche per prevedere i terremoti. Però Io vi ringrazio in particolare per una ragione, che in genere di terremoti o di terra si parla solo quando ci sono rischi naturali, quando ci sono calamità, invece sarebbe giusto parlarne tutti i giorni. Per questo noi abbiamo dedicato il 13 gennaio alla giornata dell'alfabetizzazione sismica, Parole per la Terra, invitando le scolaresche, i cittadini a visitare gli NGV perché si rendano conto prima di tutto di quanto è bella la Terra, di quanto è importante conoscerla, di quanto ci sia veramente un salto di qualità nella possibilità di vivere meglio con i rischi naturali e soprattutto di fare la giusta prevenzione, perché si parla tanto di terremoti per quelle poche settimane quando avviene un terremoto importante e poi tutti a casa, tutti cercano di dimenticarsi. Questo mi ricorda, l'ho detto varie volte, il filosofo Remo Bodei, un grande ricercatore pisano che insegnava negli Stati Uniti, che raccontava di questo conflitto che abbiamo dentro di noi nel rapporto tra la memoria e l'oblio, e l'uomo cerca di dimenticare le cose che gli danno fastidio, che trova brutte, e vuole ricordare solo le cose belle. I terremoti stanno dalla parte delle cose brutte, quindi il nostro cervello lavora per dimenticare i terremoti. Invece, se ce li ricordiamo e se capiamo che sono il respiro della terra col quale dobbiamo avere a che fare tutti i giorni, perché ci sono terremoti tutti i giorni, agli NG1 ne registriamo uno ogni 30 minuti più o meno. Quindi il terremoto è un fenomeno naturale, dobbiamo conoscerlo, perché se lo conosciamo siamo in grado di difenderci, e questa è l'attività di prevenzione che è fondamentale, ed è giusto parlarne quando non ci sono i terremoti, ma soprattutto immaginare che lo Stato, i cittadini si rendano conto di quanto importante sia studiare la Terra, non solo il fondo cosmico, l'origine dell'universo. Io ritengo che studiare gli esopianeti a alcune migliaia di anni luce di distanza sia estremamente importante, ma non capisco come sia possibile che sia 5-10 volte più importante che non studiare la Terra. Sto parlando in termini economici, cioè studiare la Terra, gli investimenti che noi diamo per capire come è fatta, come funziona, come i rischi stessi, abbiamo dei finanziamenti che sono enormemente più piccoli rispetto a quelli che vengono dati per studiare gli universi lontani.
Eh sì, e poi questo è vero, il parlarne anche in questo caso, anche fuori, diciamo, in condizioni di pace sismica, come si dice, così deriva, in realtà è normale, parliamo sempre, cioè facciamo a giro un pochino tutti gli argomenti. L'altra la domanda, intanto il motivo per cui ho studiato all'esame di geologia un articolo di Doglioni è stato quando era uscita una cosa sulle scienze, sulla geodinamica, sui meccanismi della tettonica delle placche, che ancora sono un argomento che viene affrontato nelle pubblicazioni, e quindi Parotto, professor Parotto, ci chiese: avete letto l'ultimo articolo di Doglioni? Ma insomma, parecchi anni fa, quindi ecco, questo per dire la persecuzione, no, scherzo. E la domanda è: ma invece la ricerca all'interno di un istituto, di un ente di ricerca pubblico, nel caso proprio degli NGV, c'è questa qui, una domanda un po' forse lungo da rispondere, c'è anche un risvolto sulla normativa, penso, entriamo un po' nel dettaglio, penso alla pericolosità, alla valutazione della pericolosità sismica del territorio nazionale, sulla base della quale poi dovrebbero essere messe le norme tecniche sulle costruzioni e poi quindi stabiliti dei canoni sulla base dei quali poi i costruttori, insomma chi vuole costruire, i progettisti utilizzano quelle norme per evitare di finire in condizioni di pericolo in relazione alla pericolosità sismica attesa. Quindi il rapporto, questo al di là dell'attività degli NGV in tal senso che è interessante e ne possiamo parlare, in questo caso qui, questo qui è un elemento che c'ha un forte feedback rispetto alla società, e non soltanto alla società, diciamo, comune, ma anche ad una comunità economica e quella delle costruzioni, che in Italia è abbastanza forte e riesce a orientare, almeno finora mi è sembrato, no? Lavorandoci, che riesce anche a orientare l'andamento normativo, le norme tecniche sulle costruzioni sono state approvate, quelle attuali sono state approvate dopo il terremoto dell'Aquila, sono diventate, diciamo, norma reale, perché altrimenti erano state approvate e venivano prorogate anno dopo anno. E così sembra, e prima la carta, la pericolosità era stata aggiornata dopo il terremoto di San Giuliano di Puglia. Sembra quasi che gli eventi, non soltanto quelli sismici, perché poi vale per tutto quanto, gli eventi, diciamo, drammatici, gli eventi tragici abbiano una, sono loro i legiferatori, abbiano una funzione normativa. E quindi, sperando di non dover aspettare prossimi terremoti per vedere l'evoluzione normativa, che invece, da quanto ho capito, in qualche caso è matura, così l'INGV, il ruolo dell'INGV diventa quindi dirimente, può diventare dirimente nell'approvazione e nell'evoluzione della norma, per esempio sulle costruzioni in Italia. Quanto è difficile stare in mezzo a questa cosa?
È un equilibrio molto, molto delicato, molto difficile. Io purtroppo mi ci trovo in mezzo, nel senso che il tema è, come hai detto, di grandissima rilevanza sociale. Allora, il mio motto è vale, sta per vale la pena fare prevenzione, vale la pena studiare la terra. Perché vale? Vi sta per vita, perché dobbiamo salvare le vite umane, ma dobbiamo salvare anche le nostre abitazioni, che sono i nostri beni primari. E il fatto di venire sfollati dopo un terremoto, quando ci si trova in area epicentrale, ed essere evacuati per anni, vuol dire perdere anche la libertà, perdere le radici culturali della propria comunità dove si vive. E questo significa perdere la cultura, gli amici, tutta quella struttura sociale che si crea in una comunità che viene disgregata da un evento sismico. E la ESTA per appunto la perdita anche del tessuto socio-economico. E quindi a mio avviso quello che dobbiamo fare è fare un salto di qualità, perché dobbiamo difendere la vita, le abitazioni, la libertà di continuare a vivere nella propria casa e fare in modo che il tessuto socio-economico rimanga intatto o quantomeno non subisca dei grossi vulnus da un evento importante. Com'è possibile questo? È possibile se noi alziamo anche i parametri. Attualmente le norme tecniche di costruzione per l'edilizia residenziale prevedono delle accelerazioni che sono finalizzate alla sola salvaguardia della vita. Per carità, questo è qualcosa di intoccabile, non si può discutere. Quello che secondo me però noi dovremmo fare è quello di fare un salto di qualità e dire bene, dobbiamo andare oltre questo, anche perché abbiamo visto che nelle aree epicentrali le accelerazioni che si sono verificate negli ultimi 20 anni, stiamo parlando delle aree in cui c'è il grosso del danneggiamento, e adesso abbiamo i dati satellitari che ci permettono di vedere con una precisione incredibile, straordinaria, utilissima, col dato interferometrico, ci permettono di avere l'impronta digitale dell'area epicentrale. Dentro l'area epicentrale ci sono i grossi danneggiamenti. Le aree epicentrali non sono 5 km quadrati, ma per un evento di magnitudo 6, per esempio, l'area epicentrale è almeno di 300, 400, se non 500 km quadri. Quindi è dentro quelle aree che noi dobbiamo fare la vera prevenzione. Solo che quelle aree epicentrali può essere una qualsiasi parte d'Italia in futuro. Per cui dobbiamo far passare il concetto che il terremoto domani può venire anche a casa tua, perché il terremoto è qualcosa di naturale, ci sarà sempre, perché l'Italia è un paese vivo dove la geodinamica è attiva. Di conseguenza abbiamo bisogno di immaginare un percorso per fare in modo che la mappa di pericolosità, la pericolosità che noi andiamo a calcolare, sia trasferita ai cittadini. Prima di tutto i sindaci devono essere consapevoli di qual è il terremoto massimo che può avvenire nella propria città. Io vorrei sapere quanti romani sanno, per esempio, che una parte del Colosseo è crollata perché ci sono stati dei terremoti in questa zona, in questa grande metropoli.
Lo sanno in pochi, lo sanno, infatti.
Ma vicino al raccordo anulare ci sono dei terremoti storici che hanno avuto magnitudo 5.5. Un terremoto di magnitudo 5.5 con l'edificato attuale è in grado di fare molti danni, se non anche delle vittime. Quindi essere consapevoli di questo significa sensibilizzare i cittadini a utilizzare il sisma bonus, a mettere delle catene alle proprie case e quindi a iniziare un percorso culturale, perché di questo noi abbiamo bisogno, che deve partire dalle scuole. I cittadini italiani devono essere consapevoli di vivere praticamente in quasi tutta Italia è un'area è sismica. Però è evidente che ci sono delle aree in cui la pericolosità è maggiore che in altre. Però è bene che si cominci a conoscere. E la pericolosità sismica, di cui l'INGV è il principale redattore della mappa, deve fare un salto di qualità, a mio avviso. Le tecniche anche utilizzate di tipo probabilistico, che nascono da un famoso ricercatore americano, Cornell, in California, che doveva in qualche modo aiutare le compagnie assicurative a calcolare il premio per le abitazioni da assicurare. E questo concetto di premio assicurativo io mi auguro che non venga mai introdotto in Italia, perché cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire che le aree, per esempio, interne dell'Appennino, che sono quelle più soggette a spopolamento, che hanno i minori servizi, sarebbero le zone, siccome sono quelle che hanno la pericolosità sismica maggiore, vorrebbe dire che sono quelle che dovrebbero pagare dei premi assicurativi maggiori per le proprie case. Tenete presente che in California per assicurare una casa dal terremoto si spendono anche 5 o 10 mila dollari l'anno, che significa che in 15-20 anni praticamente ti fai una casa nuova. Se noi adottassimo questo criterio, vorrebbe dire che le aree interne sarebbero quelle che già hanno meno servizi, che già è più difficile vivere, che lì dovrebbero pagare di più perché appunto la pericolosità è maggiore. Se noi decliniamo questo concetto nella sanità pubblica, vorrebbe dire che chi ha un codice genetico, un proprio DNA in cui avrà più malattie, svilupperà più malattie, dovrà pagare la sanità pubblica di più che non gli altri cittadini, il che andrebbe a declinarsi su una grande conquista sociale che è il welfare sanitario. Quindi mi auguro che non passi mai, per cui che ci sia una solidarietà sociale per cui i rischi naturali vengano affrontati da tutta la comunità.
Eh sì, il tema delle, adesso facciamo una pausa, però il tema delle assicurazioni in realtà è un pericolo, no? Perché non è uscito a caso, nel senso che più di una volta, no? In occasione degli ultimi disastri sismici, se vogliamo definirli così, è stata ventilata l'ipotesi dell'introduzione di un premio assicurativo e dello sviluppo di meccanismi assicurativi, ed effettivamente c'è questo, non solo questo problema di ingiustizia sociale. Oltretutto poi le aree all'interno sono pure le più spopolate, quelle che subiscono in certi casi più l'attacco della popolazione. In realtà poi la solidarietà sociale, quello ne parliamo magari dopo, c'è tutta la questione del codice delle ricostruzioni che magari esula un po' dai compiti dell'INGV, però c'è in occasione di questi ultimi terremoti un po' ripetuti c'è stata una comunità che si è attivata per cercare di supportare le emissioni di strumenti normativi adatti a affrontare le emergenze sismiche e non solo in Italia, perché invece vengono come al solito affrontate in modo episodico con le ordinanze, sempre in modo diverso. Magari ve lo racconto anche dopo. Adesso facciamo una pausa musicale. Sentiamo Gli Anarchici di Leo Ferré, mi sembra più la canzone più giusta in questo contesto.
Non sono l'1%, ma credetemi, esistono in gran parte spagnoli, chi lo sa mai perché penseresti che in Spagna proprio non li capiscano, sono gli anarchici. Ho raccolto già tutto di di insulti e battute, e più hanno gridato, più hanno ancora fiato, hanno al posto del cuore un sogno disperato e le anime corrose da idee favolose. Non sono l'1%, ma credetemi, esistono figli di troppo poco o di origine oscura, non li si vede mai, che quando fan paura sono gli anarchici. Mille volte son morti come indifferente, con l'amore nel pugno, per troppo e per niente han gettato testardi la vita, la malora, ma hanno tanto colpito che colpiranno ancora. Non sono l'1%, ma credetemi, esistono, e se dai calci in culo da incominciare, che scende per strada, non lo dimenticare, sono gli anarchici. Hanno bandiere nere sulla loro speranza e la malinconia per compagna di danza, coltelli per tagliare il pane dell'amicizia e del sangue pulito per lavare la sporcizia. Non sono l'1%, ma credetemi, esistono, stretti l'uno con l'altro, e se in loro non credi, li puoi sbattere in terra, ma sono sempre in piedi, sono gli anarchici.
No, ecco, rieccoci in trasmissione, tutti i microfoni sono aperti, quindi non dite... Non senti? Non senti? Non so.
Adesso sì.
Ah, ecco.
Buonasera.
Il comandante Jacopo qui. Allora, nel frattempo, durante la canzone di Leo Ferré, gli anarchici, molto, molto poetica e molto adatta al momento, ci ha telefonato un ascoltatore e che ci chiede di chiedere al nostro, quindi semplicemente facciamo dalla torre della domanda, di chiedere al nostro caro ospite cosa ne pensa, questa domanda è stata così, o cosa ci sa dire, sicuramente sarà tanto, della sequenza sismica. Anzi, lui ha definito, si è chiesto anche se si può definire sciame sismico, quindi potremmo pure addirittura scendere in questa definizione semantica in cui molti sismologi si appassionano ultimamente, se la sequenza, la successione, gli eventi sismici che stanno avvenendo tra Guidoni e Castelli in questo periodo, che sono, se sono, che cosa ci si aspetta e tutto, insomma, che succede?
Ma succede quello che è naturale, cioè gli Appennini si allargano di 4 mm all'anno, 40 cm diciamo tra Roma e il Gran Sasso. Questa estensione si distribuisce lungo tutto il percorso, più o meno ogni 5 km c'è una faglia attiva che permette questa dilatazione e un pezzo alla volta si muove. Eventi come quelli vicini a Guidonia, di magnitudo praticamente prossima a 3, sono degli eventi assolutamente normali nella vitalità. Questo non significa che non possano evolvere in eventi maggiori, anche di magnitudo superiore a 5, però eventi di magnitudo 3 ce ne sono oltre 200 all'anno in Italia, quindi stiamo parlando di magnitudo estremamente frequenti. E, tanto per fare un esempio, gli eventi che si sono verificati vicino a Cesena nei giorni scorsi di magnitudo 4.1 hanno un'accelerazione, un movimento del suolo che è 10 volte più alto di quello che è avvenuto nei pressi di Colonna o Guidonia Montecelio, quindi stiamo parlando di eventi che sono 32 volte da un punto di vista energetico più forti. Sono eventi del tutto naturali. però è giusto, sono come delle sorte di richiami del vaccino che ci fanno capire che questa è una zona sismica, perché i Lucretili, i Monti Sabini, i Prenestini, i Tiburtini sono separati dalla pianura che poi porta a Roma da un sistema di faglie estensionali. Quelle faglie sono attive e si muovono magari poco, però sono attive e ogni tanto possono dare dei terremoti significativi. Ricordiamoci che in Italia mediamente ci sono 20-25 terremoti al secolo di tipo distruttivo. Distruttivo significa che da magnitudo 5.5 in su almeno.
Eh sì, ogni tanto qualcuno complice anche un grande centro, insomma, c'è questa chi studia, no, la storia, no? I ricercatori che studiano la storia tirano fuori tutte le relazioni tra ogni 12 anni un sisma più grande colpisce un centro abitato più grande e così via. Quindi il fatto che il territorio sia investito da una continua attività legata ai movimenti della crosta, ai movimenti della terra, è indicato anche da questi terremoti un po' più piccoli che avvengono vicino a Roma e che però indicano una gioventù del sottosuolo e un'attività in corso. Speriamo di aver risposto all'ascoltatore. Se non abbiamo risposto a sufficienza, ci può richiamare. Questa è la cosa. Lascio la parola al comandante Jacopo. Mentre
sì,
c'era la musica, avevamo sviluppato tutte domande.
Sentendo parlare
difficili.
Carlo ha detto proprio richiamo di vaccini, facendo questo parallelo. Io, mentre parlavi, mi è venuto in mente appunto il parallelo, perché ti volevo, con la pandemia che c'è stata, volevo ritornare un po' sull'aspetto più scientifico dell'INGV, perché fare scienza significa appunto avere fondi, soprattutto avere fondi di ricerca, avere studenti, avere dottorandi, avere borse di ricerca, mobilità dei ricercatori per il mondo, eccetera, tutto quello che apparecchiature, ovviamente, tecnologia. In Italia si è sempre detto siamo il paese dell'emergenza, cioè ci ricordiamo che esistono quando avvengono, come dicevi tu sui terremoti, e la pandemia è stato il parallelo che mi è venuto subito in mente. Avevamo scoperto che a valle, subito dopo l'inizio della pandemia, non esisteva in Italia un piano pandemico. Ci si è precipitati, si sono abbuti alla fine, le grandi case farmaceutiche, soprattutto quelle americane, sono riuscite a trovare questo vaccino, i finanziamenti ci sono stati, c'è stato un cospicuo finanziamento di soldi pubblici da parte di tutti gli stati, per poi ovviamente questa cosa ovviamente si poteva anche prevedere prima, ci sono vari modi, abbiamo detto è assolutamente correlata col riscaldamento globale, ci sono stati vari esempi di pandemia di comunque non di proprio pandemie, ma comunque di infezioni da virus della SARS c'è stato, però insomma si è sempre sotto traccia. Questa fino a quando non scoppia la bomba, allora ci si ricorda e ci arrivano i soldi. Ora, in qualità appunto di presidente, non so se nella tua esperienza di questi anni si è accorto appunto quando avviene la tragedia, quando avviene il terremoto forte, allora non so, gli NGV o comunque i ricercatori hanno più possibilità di ottenere i finanziamenti, è una domanda, oppure nel momento di oblio, come per esempio adesso incrociando le dita, facendo le corna, se è più difficile, cioè come dire, appunto c'è una dimenticanza, c'è un qualcosa che invece dovrebbe essere sempre sul pezzo, bisognerebbe stare su queste cose, perché da un punto di vista della ricerca, come immagino, sono problematiche enormi su cui la ricerca e la conoscenza umana ancora deve indagare tantissimo, sugli aspetti di prevenzione dei terremoti. Ecco questa domanda.
Prevenzione dei terremoti, come tutti gli altri rischi naturali, c'è una sottovalutazione che viene dimenticata sempre in occasione appunto degli eventi, ed è in questi cosiddetti periodi di pace che noi dobbiamo lavorare per essere pronti quando ci sarà il prossimo terremoto o il prossimo cataclisma o eruzione vulcanica in qualche parte d'Italia. Noi abbiamo 10 vulcani attivi sul territorio nazionale e tra l'altro molti ascoltatori forse non sanno che anche i Colli Albani sono un vulcano attivo, e quindi i finanziamenti chiaramente sono legati anche alla sensibilità politica, nel senso che nel momento in cui avviene un terremoto c'è una maggiore predisposizione a finanziare ricerche in questo ambito. Ma come dicevo prima, vi ringraziavo, proprio è in momenti di questo tipo che è bene fare divulgazione per sensibilizzare l'opinione pubblica che i terremoti ci saranno e quindi iniziare prima a prepararsi per rendere le proprie case più sicure, per fare tutte quelle azioni di preparazione che i vari sindaci devono avere in termini di evacuazione, di piani di emergenza. E quindi ci sono comuni certamente molto virtuosi in questo senso, ma tanti comuni, per esempio, mi ha colpito una volta in un incontro pubblico ad Amatrice un poliziotto che disse in maniera molto candida: io non avevo la benché minima idea che Amatrice fosse zona sismica, e abitare nel centro dell'Appennino e non sapere che ci può essere un terremoto tipo quello di Avezzano del 1915 di magnitudo 7 che ha fatto 30.000 vittime, e questo vuol dire che abbiamo veramente la memoria corta. E lo Stato sta investendo tantissimo nella ricostruzione, e devo dire che il commissario Legnini, che ha lavorato in questi ultimi anni, a mio avviso ha fatto un ottimo lavoro in questo senso. Lo Stato sta investendo tanto e si sta però ricostruendo con quei criteri che sono finalizzati solo alla salvaguardia della vita per gli edifici, e quindi invece stiamo forse perdendo l'occasione di investire per costruire in maniera tale per cui, se anche viene il terremoto, noi possiamo continuare a berci il nostro caffè, perché l'obiettivo è quello, essere consapevoli. E questa consapevolezza in Italia è scarsa proprio perché abbiamo terremoti importanti troppo dilatati nel tempo, mentre che sono in Cile, in Giappone ci sono terremoti molto più frequenti, molto più energetici, le case ballano molto più spesso, c'è questa sensibilità che viene continuamente rinnovata, e appunto è come un vaccino che ti ricorda e ti attiva nel costruire in maniera antisismica. Però certamente è vero, però questo non è che valga solo per i terremoti, vale un po' per tutto, vale ovviamente per qualsiasi problema che riguarda la terra. Si diceva per esempio dei gas che vengono emessi dal sottosuolo. Uno studio dell'Istituto Superiore di Sanità sostiene che in Italia c'è lo stesso numero di morti per incidenti stradali per tumori al polmone generati dal radon. Questo ha un'implicazione sociale enorme, perché oltre 3.500 vittime silenziose, di cui non si parla mai, che potrebbero essere salvate se le case fossero sufficientemente areate, se ci fosse questa consapevolezza del rischio delle emissioni di gas, per non parlare della qualità delle acque, per esempio, oppure di aspetti, anche se volete, propositivi di carattere energetico. La geotermia, per esempio, è una risorsa che abbiamo sotto i nostri piedi, perché a pochi chilometri abbiamo centinaia di gradi di temperatura che non vengono utilizzati, semplicemente perché finora è stato sempre molto più economico utilizzare gli idrocarburi piuttosto che utilizzare il calore terrestre. Ma il calore terrestre è veramente una fonte di energia inesauribile, sostenibile, se viene fatta a circuito chiuso, cioè senza emissioni di gas in atmosfera. Quindi lo studio della Terra significa investire bene, investire non solo in ricerca, ma avere un rapporto diverso con la natura. E quindi penso che sia sempre vincente e che siano fondi spesi nell'interesse pubblico.
Ecco, rispetto a questo, la domanda seguente è questa: visto che sei un professore, un ricercatore da sempre, hai viaggiato molto, quindi hai avuto esperienze a livello internazionale, e gli alias degli NGO a livello internazionale, gli altri istituti, cioè secondo te si muovono meglio? Cioè in quelle zone possiamo apprendere qualcosa? Sono più virtuosi? Riescono ad avere un rapporto migliore con il territorio rispetto a quello che noi, oppure più o meno è questo, voglio dire,
ogni nazione ha le sue caratteristiche geologiche. In Germania hanno molti meno terremoti di noi, quindi non hanno un equivalente, anche se hanno degli ottimi centri di ricerca. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è il più grosso d'Europa, chiaramente, proprio perché l'Italia ha vulcani, terremoti che nel resto d'Europa non ci sono. Forse solo la Grecia è equiparabile in qualche modo a noi, e se vogliamo la Turchia, se la vogliamo considerare parte dell'Europa, speriamo in futuro, vedremo. Quello che intendo dire è che ogni nazione ha delle sue caratteristiche, però un esempio che nel bene o nel male è relativamente virtuoso è quello del Servizio Geologico Americano. Secondo me noi dovremmo tendere ad avere una struttura come quella, e cioè una struttura che ingloba tutte le competenze relative allo studio della Terra, quindi il reperimento idrico, le alluvioni, tutto quello che riguarda i rischi naturali, ma anche le risorse naturali, la protezione della biodiversità. Ci sono tanti argomenti. Il Servizio Geologico Americano ovviamente è la federazione di tanti servizi geologici, tanti quanti sono gli stati americani. Ha oltre $1 miliardo l'anno di finanziamenti, ha circa 10.000 dipendenti, è una potenza in termini di efficienza, di raccolta dati, di distribuzione dati, di divulgazione, ed è l'organo competente per il governo americano.
Infatti da noi poi le competenze sono un po' automizzate, no? sono disperse tra i vari enti, anche enti locali, e spesso crea non solo, no, a parte anche sulla prevenzione dagli altri fenomeni naturali, da frane, alluvioni, crea un po' di disparità, addirittura ci sono eventi alluvionali, cioè previsioni di alluvioni che finiscono il confine comunale. Volevo tornare su un paio di cose, ma non so se farlo, vabbè, ma vediamo. Intanto sul fatto che i Colli Albani, così per gli ascoltatori, visto che siamo a Roma, insomma, i Colli Albani, le nostre antenne stanno lì, credo che i Colli Albani sono un vulcano attivo, che è un'altra delle cose che non sanno molti. E poi la seconda cosa interessante che hai detto, e che però dimostrerebbe, adesso ve la racconto, dimostrerebbe un'evoluzione addirittura più rapida della consapevolezza dei territori, cioè il contraltare del poliziotto di Amatrice che non sapeva di stare in zona sismica, è un signore a Norcia che in una delle attività che abbiamo fatto con Geologia Senza Frontiere, così subito dopo, anche solo per raccontare un po' me, cercare di rispondere a qualche domanda subito, insomma, nei periodi immediatamente successivi alla sequenza lì di Amatrice Norcia, questo signore ci ha detto: io sono 3 volte nella mia vita che vengo evacuato dalla stessa casa, cioè ho subito il primo terremoto e me ne sono nel 77, poi negli anni 80 e poi se n'era riandato in questo caso qui. E lui ci chiedeva: non c'è un modo? Benissimo, non, casa mia sta in piedi, non succede niente, però ogni volta me ne devo andare appunto per un certo numero di anni. Vabbè, poi era pure anziano, quindi si chiedeva pure, faceva pure domande più ampie sulla sua vita. E invece c'è un modo per evitare che si limiti soltanto alla salvaguardia della vita, no? Era per spiegare anche meglio: la salvaguardia della vita sarebbe il livello di progettazione minimo per gli edifici residenziali, in modo tale che se viene un terremoto chi sta dentro la casa non muore, anche se la casa si rompe, si formano le crepe e diventa inabitabile, perché quello uno salva la vita ma non c'ha salvo tutto il resto, il tessuto sociale, il tessuto urbano, così. Quindi nelle comunità colpite ripetutamente c'è addirittura già la consapevolezza della necessità di fare un salto, no? Un salto un po' normativo, almeno un salto, no? Senza capire bene dove. E quindi qualcosa è passato, ecco, però invece la norma tende sempre a rallentare. Anzi, ho assistito pure a un convegno in cui un progettista diceva: vabbè, però quanto dovete spendere in più? Faceva un discorso, lo riportava al discorso economico, completamente ribaltando quello che abbiamo detto finora, dicendo: vabbè, però se tu pensi che per costruirti la casa, che forse una volta in 50 anni ti crea problemi, completamente rovesciato il discorso, quanto devi spendere in più? Allora forse ti conviene rischiare. Questo era l'approccio del progettista più costruttore, diciamo, che progettista. Ed è curioso, no? Perché lo stesso argomento può essere utilizzato strumentalmente in modo diverso. Quindi i Colli Albani sono un vulcano attivo, secondo le ultime...
Beh sì, ci sono state eruzioni relativamente recenti, le colate che sono arrivate praticamente fino alle porte di Roma, no, dentro Roma anzi, e c'è sismicità continuamente, c'è degassamento, c'è CO2 che deforma il suolo nei pressi di Ciampino, ci sono anche rischi non importanti, perché quando la CO2 supera determinati valori uno rimane soffocato, quindi ci sono delle implicazioni anche di pericolosità, di rischio vero e proprio legato alla CO2 che non possono essere sottovalutati. Quello che diceva il cittadino di Norcia mi ricorda appunto quello che mi disse il sindaco di Norcia, che appunto sosteneva la stessa cosa, cioè oramai sono 30-40 anni che noi veniamo continuamente martellati da eventi e ci ritroviamo sempre punto a capo, con la città praticamente svuotata per la necessità di ristrutturazioni molto forti. L'Italia ha un patrimonio edilizio storico meraviglioso, che però ha una debolezza strutturale, quindi avere parecchi milioni di abitazioni fatte in pietra, in muratura, questo ovviamente rende il rischio più alto, perché oltre alla pericolosità abbiamo una forte vulnerabilità e una esposizione conseguente. Ovviamente io non sono un esperto di miglioramento o adeguamento antisismico, però al giorno d'oggi ci sono delle tecniche costruttive che permettono di costruire il nuovo in maniera tale per cui la differenza tra rendere una casa per la quale puoi continuare a viverci anche dopo l'evento, per esempio per un terremoto di magnitudo 6.5, la differenza è l'arredo di lusso di un bagno. Quindi c'è la possibilità di costruire senza quel tema che hai toccato, che il tabù principale è: costerebbe troppo rendere le case antisismiche. Non è vero, al giorno d'oggi costerebbe relativamente poco e comunque salvare la vita, ma salvare anche la propria abitazione ed evitare di andare a passare 10-15 anni o in una casetta prefabbricata o chissà dove, in qualche albergo da qualche altra parte d'Italia, credo che valga la pena in un investimento di questo tipo, soprattutto quando in questo momento lo Stato si è reso conto dell'importanza di aiutare i cittadini nel rendere le proprie case antisismiche. E con la Regione Lazio siamo riusciti a far finanziare un progetto per cui se uno aumenta di due classi la propria resilienza o la capacità di resilienza a un evento sismico, ha un contributo economico significativo. Quindi non è vero che rendere la casa antisismica è impossibile o troppo costoso, di sicuro è un buon investimento. E tra l'altro vorrei ricordare che Norcia, nonostante venga considerata come città di riferimento del terremoto del 30 ottobre 2016, magnitudo 6.5, in realtà non era l'epicentro, perché era fuori dell'area epicentrale, perché l'area epicentrale, come dicevo prima, adesso la possiamo vedere molto bene dal satellite. Norcia si trovava fuori dell'area epicentrale, anche se era relativamente vicino, ma quando si è fuori dell'area in cui la crosta si muove o verso il basso o verso l'alto in orizzontale, quando si è fuori di quella zona le onde sismiche praticamente si abbattono tantissimo, cioè diventano molto meno distruttive, l'ampiezza diminuisce molto. Infatti a Norcia l'ampiezza delle oscillazioni è stata molto più bassa, meno della metà, che non all'interno dell'area epicentrale. Quindi nonostante non fosse nell'area epicentrale, Norcia ha avuto queste distruzioni. Quindi è la dimostrazione che dobbiamo fare un salto di qualità, dobbiamo renderci conto che ne vale la pena.
Infatti la domanda era strumentale, appunto c'è però chi tira dall'altra parte, spesso è proprio sempre per ignoranza, perché spesso i progettisti lo fanno anche semplicemente per loro limite culturale. Se sei d'accordo io metto...
Sì, ma andiamo uno stacco musicale e poi introduciamo l'ultima parte velocemente.
Dobbiamo scrivere
il manifesto, ma questa volta invece che Doglione presente in Giulio chiederemo come Doglione scienziato.
Esatto, il manifesto, noi abbiamo una canzone, qualche minuto per pensarci. Thank you.
può essere seria, 17 anni, locali rumorosi, di luci sgargianti, con i bicchieri pieni di limonata fresca e sotto i tigli verdi a passeggiare, e basta. Sono belli i tigli quando giugno arriva e l'aria è così dolce e se la si respira si sente bene il suono della città vicina, si sente bene il vino mischiato alla benzina. E poi all'improvviso guardare più lontano, scoprire un po' di cielo in mezzo a qualche ramo, e quell'azzurro scuro pare trafitto appena da una stellaccia bianca che dolcemente trema. Sette anni a giugno e ci si lascia andare, la linfa è uno champagne che ti farà ubriacare, sulle labbra schiuse immaginare un bacio e poi dimenticare di non averlo dato, mentre il cuore sogna romanzi d'appendice e sembra di vedere in quella poca luce il volto di una donna e donna non è ancora, però come si muove se ti guardassi ora. Visto che ti trova immensamente ingenuo mentre fa ballare leggermente il seno, lei si gira e segui il movimento, poi non parli più però rimani attento. E sei innamorato, innamorato perso, sarai noleggiato fino al 30 agosto e gli amici intorno se ne andranno presto, fino al giorno in cui t'avrà risposta. E quella sera andrai al solito locale, stessa limonata, identico rumore. Non si può essere seri a 17 anni, sotto i tigli verdi, passeggiare lenti. Quella sera andrai al solito locale, stessa limonata, identico rumore. Non si può essere seri a 17 anni, sotto i tigli verdi, a passeggiare lenti.
E allora, non si può essere seri a 17 anni, diceva la canzone, però invece noi siamo serissimi qui, giusto comandante? E adesso insomma sì. Dobbiamo andare verso l'ultima parte della trasmissione, che ovviamente andrà oltre l'orario predefinito come sempre, per la gioia di chi viene dopo, e quindi lascio la parola al caro
brevi,
comandante.
Insomma, però ecco, c'è venuta un'altra domanda saremo mentre
brevi.
C'era questo,
lo diciamo tutte
stacco,
le volte saremo brevi.
Stacco musicale, però secondo me è una domanda molto interessante, che approfittiamo della presenza del professor Doglioni. Abbiamo parlato di pericolosità, della mappa di pericolosità sismica, che è stata costruita sulla base appunto di una metodologia probabilistica. Ecco, ci è venuto in mente adesso. Allora, se questa è una mappa di pericolosità sismica che ha un rischio probabilistico, quindi può accadere ma non può accadere, e siccome in questo periodo con questo nuovo governo si sta ogni volta rispunta fuori sempre, non so, una spada di Damocle, lo stretto, il ponte sullo stretto di Messina, allora da questo punto di vista ti chiedo, Carlo, come uno si dovrebbe orientare rispetto, ecco, a questo rischio, proprio a questa spada di Damocle che c'è del terremoto, che poi lì abbiamo visto storicamente il terremoto di Messina non è stata, insomma, ecco, una passeggiata.
Il terremoto del 1908 è stata una delle più grandi tragedie nazionali, probabilmente oltre 100.000 vittime tra Messina e Reggio Calabria, tra terremoto e successivo maremoto. E ponte sullo stretto è qualcosa che deve essere deciso a livello di cittadini, della politica, se farlo o meno. Certamente sarebbe un grande aiuto di collegamento se venisse fatto da un punto di vista della trasportistica nazionale, e questo sarebbe da volano per tutte quelle infrastrutture che devono crescere, strade, ferrovie in Sicilia e in Calabria. Però questa è una scelta ovviamente che devono fare siciliani, calabresi, lo Stato italiano. E per quello che riguarda la pericolosità sismica, credo che una struttura di questo tipo debba essere costruita con dei parametri tali per cui non c'è la probabilità di un evento, ma c'è la certezza che ci possa essere un evento e che quella struttura sia in grado di resistere all'evento massimo che si può generare in quell'area. Noi sappiamo che ci possono essere eventi di magnitudo 7. Un evento di magnitudo 7 nell'area epicentrale può generare un'accelerazione di gravità anche superiore, anzi certamente superiore all'accelerazione di gravità. Quindi quelle che vengono chiamate PGA, peak ground acceleration, e superiori a un G sicuramente. Quindi in questo senso una progettazione di un futuro ponte dovrebbe tenere conto del fatto che qualsiasi cosa succeda il ponte deve rimanere in piedi. Tuttavia il problema del ponte a cappata unica, così come era stato progettato, non aveva una sua logica, perché comunque sia le frequenze relative all'oscillazione di un ponte di quel tipo erano basse, nel senso che un ponte così lungo ha delle frequenze di oscillazione molto, con un periodo molto lungo, e quindi difficilmente un terremoto può distruggerlo. Però in ogni modo quello che a mio avviso dovrebbe essere considerato è il terremoto massimo che potrebbe registrarsi in quella zona. Un altro pericolo per quel ponte a campata unica però era il vento, perché appunto gli ingegneri che avevano cercato di valutare la pericolosità associata appunto a quella strettoia che tra Sicilia e Calabria, dove sia in mare che in aria, per il principio di Bernoulli, ci fa da tubo di Venturi, quindi i venti e le correnti sono molto forti. Questa parte della progettazione, che ovviamente è stata tenuta conto soprattutto per la parte sismica e marina, infatti i tralicci, le torri fuori dell'acqua in questo modo superavano il problema delle correnti in alveo, ma non superavano del tutto il problema dei venti. Comunque questo è un problema che verrà eventualmente risolto dagli ingegneri che abbiamo in Italia, che sono tra i migliori al mondo.
Manifesto.
Vai, allora passiamo all'ultima.
Mi sono seduto per scrivere, quindi insomma.
Io penso che fai un ricorda un po', insomma, l'hai ricordato all'inizio della trasmissione, ricordiamola adesso, così.
Eh no, ci siamo, abbiamo pensato che l'unica cosa che potevamo lasciare, no? Trasmissione, cioè, un'eredità della trasmissione di quest'anno poteva essere la scrittura condivisa, anzi collettiva, quindi utilizzando pure una forma di intelligenza collettiva, non proprio una cosa incredibile, di un manifesto. Quindi anche, si possono anche ripetere, un manifesto della libera scienza scritto da chi fa ricerca, e quindi le caratteristiche appunto di quella che, le caratteristiche che dovrebbe avere la libera scienza in un qualsiasi contesto. E quindi appunto ci avevano detto della prima cosa più evocativa, però il primo era facile perché era un nostro amico fisico, poteva dire qualsiasi cosa, nessuno aveva detto niente, lui ha detto solo considerare possibile l'impossibile, come ha detto Goethe, si può scoprire qualcosa di nuovo, quindi il suo motto era lasciateci sognare. Poi piano piano siamo diventati meno evanescenti, e quindi c'è chi ha detto che la scienza deve essere popolare, democratica e inclusiva, facendo riferimento all'open source, all'open science. c'è stato tutto il problema, l'avevo ricordato prima, della proliferazione dei degli strumenti per ricercare i finanziamenti. Questo in realtà ce ne parlano tutti i ricercatori che rincorrono il finanziamento all'universo, soprattutto gli universitari. E infine tutto il tema della comunicazione. E quindi diventa sempre più difficile. Io capisco, l'ultimo che inviteremo non c'era niente da dire, perché infatti con Scassa 15, come si chiamava quel giochetto in cui dovevi infilare Scassa 15, mi pare, così. E quindi adesso a metà strada siamo del campionato.
Beh, è un percorso molto bello, arricchente. La scienza è una forma dell'intelligenza umana, e la cosa che, almeno nel mio lavoro, che penso sia il più bello del mondo, una delle poche cose che ho capito è che non c'è niente di più straordinario e complicato del nostro cervello. Non esiste niente nell'universo di così straordinario. La Terra è enormemente più semplice del nostro cervello, però il nostro cervello è un patrimonio che si basa eminentemente sulla memoria. La memoria ci dice che noi siamo la nostra memoria. E tra l'altro voglio ricordare il fatto che il 27 è stato appunto il giorno della memoria, e grazie a un collega, Aldo Winkler, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, come INGV abbiamo istituito la pagina della memoria, dove vengono raccolti i documenti di quelle che sono state le conseguenze delle leggi razziali sui ricercatori, sul mondo della ricerca, sulle università. Abbiamo fatto un accordo con il CNR, con l'Accademia dei Lincei, con l'INAP, con altre associazioni, l'Unità Ebraica Italiana, e questo a mio avviso è fondamentale, perché la più grande scoperta dell'uomo è il linguaggio, la capacità di comunicare i nostri pensieri, le nostre azioni. La scienza si basa su linguaggio, e il linguaggio può essere matematico, fisico, astratto, ma il linguaggio e la parola, la lingua, sono qualcosa di straordinariamente importante. Non ce ne rendiamo conto di che strumento straordinario abbiamo col nostro vocabolario, e quindi credo che il linguaggio della scienza sia qualcosa che debba servire a far funzionare sempre meglio il nostro cervello e a raggiungere conoscenze che al giorno d'oggi sembrano impossibili.
Bello, molto bello. Cioè, quindi il linguaggio come mezzo appunto di conoscenza, qualsiasi tipo di linguaggio. Certo, questo è un bellissimo aspetto che possiamo inserire, vero Lorenzo? Lo vedo che scrive, prende appunti.
Sì, effettivamente registriamo la trasmissione, quindi basta per risentirsela questa cosa un po' retro.
Sono concetti profondi, quindi ecco, ti lascio lì per lì un po' attonito.
No, poi non scriviamo mai, scriviamo sempre col computer, quindi non scrivere a penna, tanto è già una novità. Va bene, io non so che vogliamo fare. Elettro ancora non è arrivato, DJ Elettro. Stranamente finiamo prima. Non lo so. Qualcos'altro da dire? Qualsiasi cosa. No, se ci abbiamo, non ci salutiamo.
Che noi qui abbiamo pure, ecco, non siamo solo in tre, ma siamo in quattro.
Abbiamo un supporto che dobbiamo assolutamente.
Un supporto che è già stato in trasmissione.
E ci tornerà pure.
Ci tornerà dopo che torna dal Giappone, che adesso andrà a fare un'altra campagna oceanografica nei lontani mari d'Oriente. Stato qui dall'Antartide all'Oriente al Mediterraneo, insomma sta sempre in giro, è un marinaio ormai, è diventato Marco, altro ricercatore.
Buonasera a tutti, grazie
per allievo di Doglioni, diciamo.
Ero qui in incognito.
Oggi non ne parlate, eri in incognito, però insomma
in incognito, ma ho ascoltato con molto interesse, e devo dire che questo è stato un momento molto brillante dal mio punto di vista sui contenuti della scienza e quello che possiamo fare noi che facciamo questo come lavoro più bello del mondo dal mio punto di vista, quindi grazie.
Dai, dici solo dove vai, perché dove andrai a fare?
Ma sempre a misurare le bande magnetiche.
Facci sognare.
L'ultima volta ci ha parlato delle canzoni che sentivano in nave. Insomma.
Sì, questa è una novità, fortunatamente una collaborazione con dei ricercatori giapponesi che dispongono di infrastrutture molto importanti, quindi navi molto grandi, molto attrezzate, e si ripete quella che fu l'esperienza anche in Atlantico centrale, con delle immersioni di sottomarini che per il campionamento del fondale oceanico, e quindi di nuovo una doppia attività di acquisizione dati, di notte noi ad acquisire dati geofisici e di giorno a vedere sottomarino giapponese, che è una bella infrastruttura, immergersi fino a 4.000-5.000 metri per studiare il fondo degli oceani.
Infatti devono chiedere sempre di notte, ovviamente, no?
Ovviamente, sempre con quella radio accesa dell'altra
volta. Ma stavolta immagino sempre tipo radio.
Vabbè, rock. Quando torna lo invitiamo e ci racconta il viaggio.
Certo,
quindi ringrazio.
Devi pure parlare della serie musicale meglio, che l'altra volta era una domanda inaspettata.
Solo accennata, è vero.
Sì, preparati bene, sappi che tornerai a raccontarci.
I giapponesi sentiranno le canzoni dei cartoni animati.
Mi saprò dire. Grazie.
Vabbè, allora io ringrazierei il comandante Jacopo.
Grazie a te,
i primi saluti. Ringraziamo il professor Doglioni.
Il professor Doglioni, lo ringraziamo tanto, che è stato qui.
Ringraziamo pure il nostro marinaio,
ricercatore Marco Cuffaro del CNR. Niente, io direi di...
Sì, noi ci sentiremo le prossime settimane, però stavolta presi da questa emozione di averci Doglioni, il professor Doglioni in trasmissione, abbiamo tralasciato, magari siamo qui la settimana prossima ancora.
Oh, ma piccola radio, abbiamo, dicevamo io e te, il secondo accademico dei Lincei, che il primo è stato Enrico Bonatti. Ecco, ricordiamo, pure Enrico è stato qui con noi, quindi qui siamo diventati...
Non sbatte.
Insomma, mi lusinga questa cosa.
Eh sì, hai visto, piano piano cresciamo, anche perché senza farsi, vabbè, non ci sbrodoliamo. Niente, allora io saluterei tutte e tutte all'ascolto, ringrazio chi ci ha ascoltato con pazienza, chi ha seguito le interessanti, anche chi ci ha fatto le domande, cosa che non capita tanto spesso, e quindi ci ha fatto piacere. E abbiamo aperto un sacco di temi e ci sarebbero tantissimi temi in realtà da approfondire, ma lo faremo anche in realtà. Poi la geologia, no, per un motivo o per un altro, quando c'era Geologia Senza Frontiere tendavamo, perché avevamo una trasmissione con Geologia Senza Frontiere qui periodica, però forse un po' anche per mancanza, non lo so, per modestia, tendevamo a non parlare tanto di geologia. Stiamo piano piano, un pochino, ci stiamo riarrivando dalla finestra, perché diceva, beh, è il lavoro tuo, insomma, sembrava quasi un'autocensura. E quindi niente, ringraziamo chi ci ha ascoltato, ricordiamo che Radio Onda Rossa è una radio che, appunto, come avete sentito, intanto permette la presenza di trasmissioni come questa e poi l'assenza totale di pubblicità e quindi di condizionamenti. Quindi se vogliamo parlare di rapporti col potere, qui ci siamo soltanto, come diceva Sardelli, ci stiamo soltanto di fronte al potere, mai a fianco. E quindi ringraziamo tutte e tutti che ci avete ascoltato, chi sta in assemblea, chi ci ha ascoltato in condizioni di privazione della libertà personale, lo ringraziamo, e ricordiamo che per finanziare e sostenere Radio Onda Rossa, cosa che va fatta assolutamente, perché la radio di chi se la sente, come dice lo spot, bisogna cercare i modi più adatti a se stessi sul sito ondarossa.info, dove ci sono tutte le varie possibilità per sostenere e finanziare la radio, come facciamo noi con le nostre parole e opere e non omissioni. Va bene, dopo st'ennesima stupidaggine, tanti saluti da Entropia Massima, Libera Scienza,
ciao,
Libero
Stato,
e
a tutti,
alla prossima.
Non mi vedi questa sera, non mi vedi questa sera. Oh,
che la cenere non è, non è poi così celere come credevi te. La gente l'ha capito e non ha più paura, c'è una carica che parte contro questa vita dura. Ci basta un secondo abbastanza per vedere, ah, che noi abbiamo capito e non vogliamo cedere, ah, il nostro spirito più libero col vento, la città in un momento si riprenderà. Il nostro cuore profondissimo e violento nella piazza nel tumulto si accenderà.
Sono mai stato così ostinato, destinato a cercare una luce. Se è vero che siamo ciò che facciamo, poi ci riprendiamo sta strada, vediamo dove conducevamo noi. Noi eri senza boss, poeti con le ossa rotte da silenzio e colpe, vamonos. Noi eri senza boss, ti chiamano bastardi per il compromesso e tardi adios. Lei porta i segni delle esistenza sulla pelle, se le togli la vita si offende. Prende fiera in prima linea fra le coperte, sta sospesa come la pena, come le stelle. Questo gioco di fuoco che non approvano, ma nel nostro mare le sirene ci affogano. Anche per oggi non si vola, hostess, sul petto le giostre, morisco all'ostre, squadrano morte.
Al fondo del mare la cenere,
che i sassi che tiriamo danzano sopra le sponde, ma non ritornano più, ma in questo più.
Fai un regalo a Ror, uccide bei soldi e siamo assai contenti, così possiamo vivere senza finanziamenti. 30.000 per Onda Rossa, dai sostieni Ror, dai sostieni Ror.
I heard Amy Poehler speak at the White House. Her words hit me hard like a light bulb. Fictitious stuff, fictions that girls must die out. If you wanna live in a world that triumphs, I am just talking about loving the femme. I ain't talking about nobody else. Toxic masculinity has to end. I'm just talking about loving ourselves.
You can't catch me singing these words in a black, other white, futures female t-shirt. Like, hey, me, I got something to say. Gender construction just get in the way. I've been playing drums since I was like eight. The future is female, that future is great.
Love.